Sono le 13.08, buongiorno a tutti, ben ritrovati, eccoci qua di nuovo insieme. Siamo pronti con l'editoriale di oggi, 27 settembre 2022. Ricordiamo che la giornata è quella di martedì. Io sono Max e questa è Radio UFITA. Allora, abbiamo già annunciato nella prima parte sui nostri social il direttore Pietro Senaldi, direttore di Libero. Pietro, buongiorno.
Salve, buongiorno.
È piacere ritrovarti. Come stai?
Bene, bene, bene.
Noi siamo benissimo qui in Irpinia, no? C'è un bel sole oggi, poi è tutta verde, sai che l'Irpinia
sì, è molto verde. È l'Irpinia, terra dei lupi.
No, non solo, è la Svizzera d'Italia, dicono, Quindi prova a immaginare, peccato che solo per il verde, perché poi il verde, siamo anche al verde in questo momento, per le bollette che ci mandano, Allora, caro Pietro, caro direttore, mi fa piacere parlare con te perché sei una persona davvero non solo preparata ma anche simpaticissima, con cui ci si può scherzare, no? Perché a volte siamo un po' troppo seriosi, no? Esatto. La vita invece va presa diversamente, ci si arrabbia, ci si accusa di questo e di quell'altro, senza ricordare poi che la vita è così breve. Allora, senti Pietro, l'Italia praticamente volta pagina, no? Sarà la Meloni quindi a mettere su questo governo. Ecco, ti aspettavi questo risultato?
Sì, beh sì, me l'aspettavo perché insomma era un anno ormai che cresceva nei sondaggi, che aveva preso la leadership numerica del centrodestra e adesso anche la leadership politica. E poi d'altronde mi sembrava anche inevitabile la sconfitta della sinistra perché si è divisa in tre e quindi in tre divisi in tre è piuttosto difficile vincere, insomma.
Assolutamente, insomma, dopo una lunga gavetta, se vogliamo, no, politica di Giorgia Meloni, è un impegno anche duro e tenace perché è tenuto duro in momenti difficilissimi quando il suo partito girava al 3-4%, no? Non dimentichiamocelo questo.
No, lei direi che è stata soprattutto molto coraggiosa, perché insomma ha montato un partito dal nulla, l'ha portato avanti con coerenza e determinazione, ha fatto delle scelte difficili, non si è mai smentita, ha sfidato dei mostri sacri come prima Berlusconi e poi anche Salvini, e quindi per non parlare poi di tutti i colonnelli di AN dalla quale lei proviene, quindi peraltro una donna determinata e coraggiosa.
Ecco, senti, c'è da aver preoccupazione, diciamo così, non paura, perché oramai i tempi che sono stati in passato, insomma, non, secondo me non ritorneranno più, non ci sono più le condizioni di ritornare a quello che è stato il momento più brutto forse dell'Italia. Ecco, pensi che insomma, con Meloni al governo c'è da preoccuparsi, se vogliamo, per quelle che sono le sue idee che da alcuni vengono considerate un po' troppo estrema destra?
Ma guarda, io, se devo essere onesto, ero molto più preoccupato con Conte, Giovanardi, Letta e adesso qui al governo. Francamente la Meloni mi preoccupa molto meno, io non credo, ma credo che proprio sia stato questa della deriva neofascista sia stata un argomento della campagna elettorale della sinistra che non ha avuto presa sugli elettori e che però si esaurisce lì e anzi ogni giorno che passa lo indebolisce. Poi se la Meloni diventerà Presidente del Consiglio, comunque se ci sarà un governo a trazione Fratelli d'Italia, poi credo che nel giro di poche settimane tutti si rendano conto che è stato solo una grande frottola, tutto un grande inganno, tutto questo allarme.
Ecco, sarebbe stato perfetto secondo te con centrodestra al governo con Draghi Premier?
Ma però sarebbe stato perfetto se Draghi si fosse candidato nel centrodestra.
Certo, no, questo
io
no.
Credo che alla fine insomma i governi debbano anche avere un indirizzo politico, ce l'hanno in tutto il paese, sì. Ce l'hanno anche Draghi, è un tecnico validissimo tecnicamente, però se vuole fare il premier non solo per un breve periodo o in condizioni estreme, deve candidarsi.
Certo, certo. Senti, pensi che possa avere problemi Giorgia Meloni nella sua coalizione, insomma, con Salvini, che qualche problemino ce l'ha avuto, al di là di quello che lui sostiene, che insomma, grazie al suo appoggio il centrodestra potrà governare, lo stesso Berlusconi che ha recuperato tantissimo. Ecco, pensi che ci sia problemi all'interno del centrodestra per la composizione del governo?
No, io credo che per 2 anni non ci saranno problemi, poi si vedrà, perché poi sai, in Italia, già 2 anni in Italia sono un'eternità, valgono 10 anni in Germania. Io francamente non riesco a vedere oltre 2 anni, ma ci vorrebbe un indovino. Credo che all'inizio non ci saranno grandi problemi, perché proprio per i guai interni che ha Salvini non gli conviene cercarsene anche fuori. La Meloni gli tenderà una mano, se lui gliela morde, e poi, poi non mi sembra una buona mossa. Senz'altro è molto baldanzoso Berlusconi, però noi sappiamo che lui è ecumenico e concavo e convesso per definizione, e io credo che anche lui sarà estremamente collaborativo, perché è nell'interesse di tutti. Cioè, voglio dire, il centrodestra è 11 anni che non governa, e quindi non è che gli capita proprio tutti i giorni, no? Certo. Non è come il PD che può disfare un governo, tanto poi ne fanno un altro loro, eccetera eccetera. Allora, siccome gli capita una volta ogni 10 anni, anche più raramente, sì, allora gli conviene giocarsela bene, secondo me.
Ecco, senti, a proposito di quelle che saranno le composizioni poi all'interno del Parlamento, insomma, diciamo che il centrodestra può avere un'ampia maggioranza con 115 seggi al Senato, dove in passato il governo ha avuto sempre un po' di problemi perché si era un numero molto ristretto come maggioranza, no?
Certo.
Quindi diciamo
che allora, i numeri per adesso ci sono, infatti io vedo una navigazione abbastanza tranquilla a livello parlamentare. Tutto dipende se ti scatenano fuori un ubrifragio sulla testa dall'Europa, perché diciamo così, anche l'Europa è stata ben bombardata e massaggiata duramente, diciamo così, dal fronte progressista, e quindi un po' è anche stata condizionata, e quindi ha anche un filo di pregiudizio, perché qual è il progetto? Perché in Europa cosa succede? In Europa si è realizzato, c'è un grande PD che governa, no? Il PD nasce dalla fusione fra i democristiani e quelli di sinistra. Esattamente, l'Europa ormai si regge sull'accordo fra PPE e PSA, che è un po' un grande PD, diciamo così. Allora è naturale che le forze come quelli della Meloni, come quelli di Salvini, come altre, si propongono come alternative nel governo dell'Europa, con un progetto alternativo che non è distruttivo dell'Europa, ma è alternativo. Allora, siccome a nessuno piace mollare il potere, tantomeno se ce l'hai da 20 anni, e allora è chiaro che l'Europa si sente minacciata, ma non è l'Europa che è sotto minaccia, è il sistema di potere PD, PSE e PPE che sta subendo un'offensiva politica, che non è uno stravolgimento, un attentato all'istituzione europea, è semplicemente dire: voi rappresentate una maggioranza, noi siamo un gruppo politico e proviamo a diventare noi maggioranza. È quello che succede in tutte le democrazie.
Certo, però in Europa, diciamo, Berlusconi e la Meloni e Salvini si presentano un po' divisi, no? Separati.
Sì, certo, ma sono divisi anche il PPE e il PSE, poi alla fine fanno gli affari assieme. Hanno una visione diversa, però adesso poi Berlusconi è nel PPE, ma ci è entrato anche in un'altra epoca, no? Perché poi, voglio dire, i partiti evolvono, le epoche cambiano. Certo. E c'è entrato con un altro peso, adesso non ha nessun peso. Nel PPE fino a pochi anni fa c'era anche Orbán, quindi, no? Le cose poi cambiano. Si sta creando un fronte alternativo che non vuole distruggere l'Europa, che non vuole andare con Putin, che non vuole diventare cinese, vuole semplicemente fare politica in Europa.
Certo. Senti, Enrico Letta ha già annunciato che a marzo ci sarà il congresso e non si presenterà candidato. Insomma, una sinistra che ci ha praticamente negli anni insegnato che insomma non si riesce praticamente a trovare una collocazione o quantomeno un partito che oggi possa rappresentare, diciamo, il lavoratore, no? Perché da quando Occhetto decise allora di togliere quel falce, la falce e martello, insomma, di diventare PDS, mi ricordo così, no? Da allora non c'è stato un partito di sinistra che abbia davvero rappresentato, perché pensi che questo PD sia davvero un partito di sinistra?
Ma dipende cosa si intende per la sinistra. Forse c'è una parte della sinistra italiana che non ha evoluto il concetto di sinistra, pensa che la sinistra sia ancora viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong.
No, questo no. Però
una parte secondo me è così. Tant'è vero che si vede il risultato di Fratoianni, si vede. Allora, sì. Il PD deve decidere se tornare PC o DS, diciamo così, o diventare un partito progressista all'europea dove lo voleva portare Renzi. Renzi lo voleva portare in una maniera un po' brusca e autoritaria.
Democristiano,
e quindi,
insomma.
Ma lo voleva portare in maniera brusca e autoritaria e quindi è stato mandato a stendere dai maggiorenti della ditta, cosa che è anche comprensibile in un certo senso.
Senti, ti aspettavo questo recupero del Movimento 5 Stelle, soprattutto al Sud?
Sì, me l'aspettavo e me l'aspettavo soprattutto al Sud. Conte ha beneficiato di due grandi favori, cioè le due persone che l'hanno più osteggiato, che sono Di Maio e Grillo, poi gli hanno fatto un favore enorme. Di Maio se n'è andato fondando un partito del nulla e liberandolo di pesi inutili come la Zolina, la Ruocco, eccetera, che occupavano poltrone ma non avevano nessuna presa sull'elettorato. E quindi, diciamo così, Grillo gli ha detto: tu non puoi eleggere e candidare quelli che hanno già fatto due mandati, quindi gli ha liberati di tutte quelle zavorre tipo Toninelli, Fico, eccetera eccetera. Loro gli ha detto: siamo nuovo, lui è potuto tornare alle origini, si è levato come uno si leva una camicia sporca, si è levato tutta l'esperienza di governo e tutto il tradimento che i 5 Stelle aveva consumato nei confronti del proprio elettorato, nei confronti del lavoro iniziale, e ha detto: sono qui, ripartiamo dal reddito di cittadinanza, da questo, da quest'altro, e la gente l'ha votato, anche perché era la proposta più solidaristica, per non dire assistenziale, essendo l'Italia un paese in grande parte e di difficoltà economica e soprattutto nel mezzogiorno ha preso buoni voti, e soprattutto nel mezzogiorno.
Certo, senti, bisognerebbe ritornare nel 1949 quando al voto si presentarono il 92%, penso un po', Pietro. Ecco, adesso con il 60-65% diciamo dei votanti in Italia c'è chi sostiene che il partito maggioritario è quello del non voto, però se andiamo un po' a verificare quello che succede anche negli altri stati, ad esempio negli Stati Uniti, dove c'è una presenza del 35%, quindi allora di che ci lamentiamo?
No, spiace una mancanza di maggiore partecipazione alla vita politica del paese, questo dispiace, però gli assenti hanno sempre torto, no?
Assolutamente. Senti, l'ultima domanda e ti lascio alle tue pendole. Prima sentivo dei rumori, stavi preparando qualcosa?
No, sto camminando, sono in ufficio io.
Senti, l'ultima domanda e ti lascio. Ecco, è inutile dire che il primo problema che questo governo dovrà cercare di risolvere è quello del caro bollette, altrimenti qui si rischia da qui a fine anno di vedere molte industrie chiuse, no?
Ah, questo sì, questo è un problema drammatico, poi è un problema francamente che ci siamo in parte anche cercati, perché si sapeva da un anno e il governo ha fatto poco. Il fatto che sia un governo uscente non giustifica, e soprattutto quel poco che ha fatto non è stato adeguato, perché giustamente, cioè, noi abbiamo già messo lì 66 miliardi per far calare le bollette, che non sono poi così calate, ma non c'è una strategia strutturale, un tetto dei prezzi, un disaccoppiamento del costo dell'energia elettrica da quella del gas metano, non si è visto ancora nulla. E questa secondo me è una colpa, specie perché queste sono decisioni anche tecniche, questo è un governo tecnico e poteva prenderle.
Assolutamente. Grazie Pietro, ti lascio le tue cose e la tua camminata. Grazie, buona giornata. È sempre un piacere parlare con te. Ti aspettiamo alla prossima. Grazie.